I tragici avvenimenti che stiamo vivendo e l'imbarazzo persino della liturgia e l'imbarazzo comunque, il fastidio anche di molti discorsi religiosi che cercano di consolare o di spiegare, tanto peggio, senza riuscirci, no? Mi hanno fatto venir voglia di trascorrere la meditazione dell'ultimo dell'anno in compagnia di Coelet. E questo, tra l'altro, in qualche maniera mi conferma in un'idea che da qualche anno torna in questa occasione. Si potrebbe provare a far diventare Coelet il libro liturgico dell'ultimo dell'anno, perché mi sembra il più adatto a interpretare questo passaggio, momento del raccolto, ma anche della fine, no? Momento della gratitudine per il dono, ma anche dell'inquietudine per la morte. Momento della presenza di Dio, ma anche della fragilità o vanità della vita dell'uomo. Quindi io penso che per passare l'ultimo dell'anno Coelet sia un buon amico. E quindi, per chi non lo conoscesse, vorrei, commentando semplicemente i primi due o tre versetti subito dell'inizio del libro del Coelet, sul foglio che avete nei banchi riportati tutti i primi 11 versetti, ma mi fermerò ai primi due o tre. Allora, chi è Coelet? Si presenta lui, dice: parola di Dio. Parola di Coelet, in questo rapporto sta tutto il contrasto, noi l'abbiamo messo nella Bibbia, lo diciamo parola di Dio, lui dice parola di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme, cioè Salomone. In realtà noi sappiamo che non si tratta di Salomone, il figlio di Davide, perché questo libro è stato scritto almeno 3 secoli dopo Salomone. Coelet in realtà è un soprannome, si scriverebbe Coelet, che viene da Kahal, che vuol dire radunare, vuol dire assemblea, Kahal. Kahal è l'assemblea di Dio, la Chiesa, questa appunto, no? Quindi Coelet sarebbe un soprannome che sta a indicare, non è una persona precisa, un soprannome, una figura, il predicatore, quello che con la parola convoca l'assemblea. E quindi è probabilmente una specie di maestro di sapienza che scende sulle strade tra la gente e fa seguaci attorno a una visione della vita inquietante e suggestiva. Quindi la parola che riunisce Coelet, colui che raduna l'assemblea, o forse colui che nell'assemblea si alza e contesta e prende la parola, colui che è stanco delle prediche, che è stanco del rassicurante insegnamento della tradizione, che dice che Dio è buono, che premia i giusti, che a fare i bravi va bene, stanco di sta roba qui, si alza. Coelet sarebbe il controcanto, la contestazione alla teologia tradizionale basata sulla provvidenza, sulla ricompensa dei buoni, il castigo dei cattivi. E quindi per qualcuno Coelet è addirittura la personificazione del contestatore, la contestazione personificata, addirittura la contestatrice per eccellenza, che è la morte, che convoca tutti, questa è l'assemblea in realtà, raduna tutti davanti a sé per misurare la fragilità e l'inconsistenza di tutto ciò che è nostro. Se Coelet appunto fosse la sapienza mascherata dalla morte, se fosse la parola detta di fronte alla morte, appunto. C'è un tempo per, un tempo te, il canto del tempo che è il canto della morte, poi. E se quindi Coelet fosse un titolo di ironia, e cioè che Coelet non raduna proprio nessuno, non gli va dietro nessuno, la gente non lo seguirebbe su questi sentieri impervi. La sua in realtà è una meditazione solitaria, i suoi pensieri sono impossibili in un'assemblea. Ironia quindi, perché l'autore verrebbe chiamato Coelet il radunatore per contrasto. Il radunatore in realtà non gli va dietro nessuno, è un solitario. No? Ecco, questo libro lo si intuisce da queste interpretazioni possibili del personaggio, del titolo appunto. È un libro tutto enigmatico, tutto paradossale, fin dal titolo. Ma noi ne accettiamo la sfida, quella di fare della sua visione paradossale e tragica della vita una sapienza, una fede, una rivelazione, una parola di Dio, appunto, da condividere. Allora dice, questo qui probabilmente è un disgraziato che gli è andata male e protesta. No, lui è Salomone, avete presente chi è Salomone? Coelet, si dà il nome di Salomone, parola di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. E cioè colui che ha provato tutto, che ha avuto tutto, che ha assaggiato tutto. Coelet vuole parlare di saggezza, e chi meglio di Salomone conosce la saggezza? Ma chi più del saggio può dire che la saggezza è vana, che non resiste nessun ragionamento, appunto. Solo chi ragiona può dire che il ragionamento è vano, no? È Salomone che più di tutti ha ragionato e ha conosciuto l'arte del vivere. Alla fine tira la conclusione che tutto è vanità, appunto. Solo chi ha provato. Coelet parla di potere, ma solo un re che ha fatto fino in fondo l'esperienza del potere può capire cosa sia il potere, lo può criticare da dentro come la cosa più vana di tutte, vanità delle vanità. Ho visto un asino governare, sentiremo un anno, ci fermeremo magari su questi passi. Ho visto un bambino che guidava il popolo, no? Dice Coelet. Coelet parla di religione. E chi meglio di Salomone, che ha ricostruito il Tempio e poi però ha provato l'idolatria, ha sposato Jezabele, ha provato ad adorare tutte le divinità straniere. Chi meglio di lui può parlarne con ironia? La religione è vanità, appunto. Coelet parla dell'amore e della donna. E chi più di Salomone è esperto di amore e di donne, lui che ha avuto più di 1000 donne nel suo harem e ne ha provata tutta la delusione? Sì, proprio Salomone può interpretare la sapienza. Lui che ha provato tutto nella vita, ed è proprio lui a constatare che tutto è vanità. Inizia così, vanità della vanità. Cantico dei cantici, la vanità all'estremo, tutto è vanità. Questa affermazione chiave apre tutto il libro, lo chiude, e tutte le singole unità letterarie sono chiuse da questa affermazione, vanità delle vanità, tutto è vanità. Cos'è la vanità? La vanità è... Se avete presente d'inverno, quando si soffia, si crea quella nuvoletta, il fiato, che dura 2 secondi, neanche. Vanità indica il vapore, la nebbia, la rugiada, il fiato. Qualcosa comunque di inconsistente, di leggero, che subito evapora, sparisce. Tutto è come questa nuvoletta. Tutto è fragile, radicalmente fragile. Tutto è soltanto qualcosa, non è niente. Mangiare, bere, sposarsi, dormire, vivere, appunto, non è niente. Però non è una gran cosa, è solo qualcosa, è una nuvoletta, è una roba leggera. E dura solo un momento. Tutto è vano. Tutto è Abel, vanità, in ebraico è Avel o Abel. C'è un destino solo per tutti e per tutto, c'è un solo soffio che è come uno sbuffo di vapore e tutto se ne va verso uno stesso luogo, tutto cammina verso la morte. Si potrebbe tradurre così, fratelli, tutto è mortale, tutti dobbiamo morire, si dovrebbe dire così appunto, tutto sopravvive, tutto è Abel come Abele, Abele è Abel. Cioè Abele è la vanità, è campato poco, è appena passato appunto. Coelet conosce bene la storia di Caino e di Abele e nessuno come lui si commuove al destino di Abele. Abele era vapore, era fiato, era fumo che si disperde e si cancella. Aveva un nome, Abele, che è il nome di tutti noi, la vanità appunto, che annunciava da subito il suo dramma. Egli non era fatto per sopravvivere, né per vincere, né per avere una posterità, era innocente ed è stato vittima. Il suo, iscritto già nel nome, era un destino tragico, tutto è vanità, oppure tutto è Abele. Tutto in questo mondo porta il marchio di Abele o della tragica fragilità. Cosa ci sta a fare nella Bibbia sto tizio qui? Che razza di libro è mai questo? È un libro del canone, se qualcuno non lo sa. Lo sanno talmente poco che quando si tratta di pronunciare Coelet anche i nostri giornalisti cattolici non sanno chi è, cos'è, no? L'abbiamo così censurato, no? Non sappiamo neanche pronunciarlo. È un libro della Bibbia, appartiene ai libri sapienziali. Vedete che c'è la legge, i profeti e gli scritti, appartiene agli scritti, che testimoniano la parola di Dio colta nell'esperienza della vita, non i grandi gesti di Dio, non il profeta preso dalla parola di Dio, ma la parola di Dio colta nella sapienza di vivere, nell'arte di vivere. Quindi non è neanche però appunto perché è parola di Dio un trattato filosofico, una visione del mondo, dell'uomo, è l'ascolto coraggioso di una parola di Dio sulla vanità della vita. È la rivelazione del radicale questionamento dell'uomo, che vantaggio ricava l'uomo da tutta la sua fatica sotto il sole. È la rivelazione del tragico della vita, tutto è appeso a un filo, che ha un estremo tutto è vanità e all'altro estremo tutto è dono di Dio o avviene alla sua presenza. È rivelazione, appunto. E la sapienza, che è la fede, è accettare questa parola di Dio sul questionamento, sul tragico radicale della vita. La fede, appunto, è riconoscere la realtà, la vita com'è, nella sua fragilità, nelle sue contraddizioni. Tutto è una piccola cosa, tutto è vanità. Ed è contemporaneamente riconoscere la verità della realtà, e cioè la verità è che tutto è dono di Dio. Tutto è piccola cosa da vivere e volere con la forza di vivere davanti a Dio. In questo rapporto drammatico tra la realtà e la realtà è che tutto è vanità, e la verità è che tutto è dono di Dio, sta tutto il Coelet, no? E tutti coloro che vogliono vivere la fragilità e la tragicità della vita con un po' di sapienza o un po' di fede. Coelet in Israele è un libro liturgico, non come noi che ne cacciamo dentro un pezzettino qui o là di traforo, è un libro liturgico, quindi neanche una meditazione per gente forte, solitaria, che vuole contestare No, è un libro che forma la fede del popolo, questo vuol dire liturgico, da condividere, da suggerire il discernimento comunitario, appunto, cristiano, no? In Israele è uno dei 5 rotoli che si leggono nelle grandi feste e Coelet viene letto nella festa dei Sukkot, che è la festa delle tende o dei tabernacoli o delle capanne, testa ricchissima, molto complessa, nella quale per 7 giorni e 7 notti si vive fuori casa, nelle tende, di notte, le 7 notti, aspettando ogni notte gli ospiti sacri, Abramo, Giobbe, Giuseppe, Mosè, Aronne. La festa agricola dei raccolti di autunno, nata così, e della dedicazione del Tempio, nella quale si celebra Dio che regna, Dio nel Tempio e noi nelle capanne, appunto. Nel segno paradossale e fragile delle tende che evocano l'inquieto e drammatico periodo del deserto. E quindi festa della gioia e dell'inquietudine, proprio come la fine dell'anno, secondo me. Della presenza di Dio e della fragilità dei ripari umani. Festa anche per noi della gratitudine e della fede e della fragilità dei nostri ripari. Rimessa in discussione una volta all'anno di tutte le nostre sicurezze, sotto un'umile capanna di frasche, per imparare a fidarsi e a proteggersi solo di Dio, e ad avere pietà e tenerezza per tutti i nostri fratelli Abele.